parallelo tra due mondi. Il Monte Carmelo, su cui si svolge la scena del profeta Elia e del suo servo, e il Monte Calvario, su cui invece si svolge la scena di Gesù, il discepolo prediletto, e Maria Vergine. Chi è stato nei luoghi santi, chi è stato in Israele, sa che non di monte si tratta. Il Calvario non è un monte, ma così ce l'ha consegnato la tradizione cristiana, il Monte Calvario. E allora mi sembra che è chiaro, quasi evidente, che c'è questo parallelo. Come se la liturgia ci suggerisse una domanda: metti a confronto che cosa avviene sul Carmelo, che cosa avviene sul Calvario. Cosa avviene al Carmelo? Cosa è narrato da questo testo biblico? La terra di Israele stava vivendo da più di 3 anni una grande siccità, una siccità che era fisica, reale, ma che era anche simbolica. Era la conseguenza del fatto che questo popolo si fosse rivolto a falsi dei, cercando la fecondità della terra. Ed Elia, profeta di Dio, irrompe sulla scena dicendo: non ci sarà nessuna fecondità, perché non pioverà finché non lo dirò io. C'è quindi un problema grave, un problema forte. Questo problema sta per essere risolto. All'orizzonte si intravede questa piccola nuvola, che per la tradizione cristiana è il simbolo e la prefigurazione di Maria. Come la nuvola è gravida di pioggia, così Maria porta in sé il Verbo di Dio. Questa piccola nuvola sarà la soluzione di quella siccità. Di lì a poco pioverà abbondantemente. Ciò che avviene quindi è un particolarissimo momento in cui si intravede la soluzione di un problema. Credo di non forzare le cose se immagino e penso così la preghiera. Cos'è la preghiera? Che cosa significa pregare? Pregare è parlare al Signore, pregare è ascoltare il Signore, certo. Ma tante volte pregare è intravedere una luce in fondo al tunnel. Pregare è quell'esperienza che Dio concede ai suoi figli, grazie alla quale non si risolvono le cose poi si risolveranno col tempo e a volte con l'agire. Ma nella preghiera si intravede la direzione. Nella preghiera si respira, proprio quando ci sembra che ci venga a mancare l'aria. E allora, in quel gesto che Elia fa compiere al suo servo, in quel vedere da lontano una nuvola che sta arrivando, c'è un'immagine simbolica della preghiera. Ed è la preghiera a caratterizzare ampiamente, fortemente, la spiritualità del cristiano. Certo, la preghiera è il tratto distintivo di ogni cristiano, di ogni vero, di ogni buon cristiano, ma la spiritualità carmelitana è fortemente connotata. E allora mi sembra che questa lettura sia una lettura assolutamente pertinente a quanto stiamo celebrando, e ci mancherebbe, non sarebbe stata scelta, ma anche da questo punto di vista parla simbolicamente della forza della preghiera, della bellezza della preghiera. Cos'è per noi la preghiera? Cosa facciamo in realtà quando preghiamo? Che sia un'immagine della preghiera me lo conferma, il cielo conferma a tutti noi per uniti, anche il fatto che si mette a piovere, cade la pioggia sulla terra di Israele. La pioggia, qualcuno di voi forse ha letto anche le letture che avrebbero caratterizzato questa domenica se fosse stata celebrata come tempo ordinario. La pioggia e la neve sono un'immagine della parola di Dio nella Bibbia. Dice Isaia: scendono giù dal cielo e non ritornano senza aver portato il frutto che devono portare. E proprio questo avviene nella preghiera. Avviene che la parola del Signore, se ci mettiamo in ascolto di essa, scende sul terreno del nostro cuore e porta frutto. Certamente, infallibilmente. E quindi ecco ciò che avviene sul Calvario, una scena che sembra una scena innocua, una scena che parla solo di un momento in cui sta per risolversi una siccità, ma che in realtà parla della preghiera. Sul Calvario invece cosa avviene? Sul Calvario c'è un'altra scena scena nota moltissima alla tradizione cristiana, il momento in cui Gesù, affidando il discepolo a Maria, fa nascere la Chiesa, sorge la Chiesa e Maria ne è la madre. Penso però che noi dobbiamo anche indagare un minimo la situazione storica che ha condotto quell'episodio. Durante il ministero di Gesù si sono formati attorno a lui sostanzialmente due gruppi. Un gruppo che erano i suoi familiari, che sono coloro che poi daranno origine alla Chiesa da Israele. Ed è un gruppo con cui Gesù non sempre ha avuto rapporti idilliaci. È nota la scena in cui vanno a cercarlo insieme a Maria, appunto sua madre, e lui dice: mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio. Quindi c'era questo gruppo, un gruppo di parenti con Maria, che capivano e non capivano il messaggio di Gesù. Poi c'erano i suoi discepoli, la sua famiglia non di sangue ma di spirito, coloro che avevano scelto di seguirlo, coloro che erano stati chiamati a seguirlo. Questi due gruppi non erano due gruppi che camminavano insieme. Sotto la croce, nel consegnare il discepolo a Maria e nel proclamare Maria madre del discepolo, Gesù unisce questi due gruppi. Questi due gruppi che hanno camminato in maniera quasi parallela vicino a lui, ora si trovano unificati dalla sua croce. Dalla croce Gesù costruisce unità. Quindi sul Calvario ciò che avviene è un'immagine della riconciliazione, della comunione, in una parola della fraternità. Mi sembra che nei luoghi in cui si viva la spiritualità carmelitana, nei monasteri carmelitani, questa fraternità sia uno dei pilastri. Fraternità o sororità sia davvero uno dei pilastri. Allora, come sul Monte Carmelo avviene un simbolo, qualcosa che simboleggia la preghiera, ed è uno dei pilastri della spiritualità, qui sul Calvario avviene qualcosa che simboleggia la comunione, la fraternità, che è un altro pilastro di questa spiritualità. Solo della spiritualità carmelitana o della vita di ogni credente, di ogni cristiano? Può un cristiano tollerare la visione? Lui che è discepolo di Gesù, che è venuto perché tutti siano uno. Può un cristiano sopportare l'assenza di fraternità? Può addirittura seminare lui divisioni? Noi siamo chiamati a viverla questa comunione, siamo chiamati dalla Vergine del Carmelo a vivere la preghiera e a vivere la comunione. A lei affidiamo la nostra vita, la vita delle sorelle che qui oggi ci ospitano per questa celebrazione, perché comunione e preghiera sempre più siano due pilastri importanti dell'esistenza.